Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Entrando in chiesa stamattina mi hanno fatto gli auguri, perché essendo la festa di tutti i santi, spero che ce ne sia uno per ciascuno di noi in cielo che ci protegge, quindi auguri anche a voi con tutto il cuore.
Grazie.
La santità è di Dio, un regalo che Lui fa anche a noi, ce la partecipa. E il giorno del battesimo noi siamo santi perché siamo perfetti come Lui ci vuole il nostro cuore. Poi c'è la libertà e tutti i nostri peccati, ma c'è la misericordia. Ecco, noi siamo avvolti dalla sua misericordia che ci perdona. Allora chiediamo perdono con amore, parliamo con Dio che ci ama, gli chiediamo davvero di ricostruire sempre dentro di noi la sua santità. La prima lettura ci porta in paradiso, nel senso che dall'Apocalisse c'è una descrizione proprio come sarà il paradiso. Al centro c'è Dio Padre, seduto in trono, davanti a lui l'agnello, che è Cristo, sgozzato, ma ritto in piedi perché è risorto, e attorno tutti noi, tutti i santi, tutti i martiri, ascoltiamo e gioiamo nel nostro cuore. La seconda lettura ci aiuta dalla lettera di Giovanni a cogliere l'elemento fondamentale. Dio è un papà di cui noi siamo i figli. È questa relazione che la lettura dice è già cominciata adesso in qui in terra, ma che sarà piena quando saremo con Lui. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». È parola del Signore. La combinazione di quest'anno, per cui la festa dei santi è di sabato, porta quella dei defunti di domenica e quindi gli dà un risalto significativo. Queste due feste sono molto unite fra di loro e ci riguardano tutti. Oggi siamo vivi su questa terra, domani saremo cosiddetti defunti, cioè più vivi che mai, nella vita definitiva, e quindi sono molto unite, parlano della nostra vita, parlano della Chiesa, parlano delle realtà fondamentali. Io ritengo davvero che sia una una bella combinazione di meditare insieme quello dove sono i nostri cari, come vivono, che poi hanno passato la nostra vicenda, noi la passeremo, e quindi riuscire ad avere una visione globale che ci dia serenità, fiducia, speranza, fede. La santità è di Dio, solo Dio è santo, Lui è la fonte della santità perfetta, e poi ce la regala. Allora, santità e amore di Dio sono la stessa cosa. Santità vuol dire vivere come vive Dio, solo che Lui è Dio, noi siamo creature umane. E allora il momento bello in cui inizia la nostra santità umana è il giorno del nostro battesimo, quando o piccoli o grandi ci hanno battezzati, e in quel momento Dio, per suo regalo, quindi non è meritato da nessuno, non è un frutto di chissà quale penitenza, è Dio che ci regala la comunione con il suo amore, cioè riempie il nostro cuore della sua presenza. Noi lo chiamiamo con un nome proprio, Spirito Santo, dentro nei nostri cuori. Qual è l'inizio della santità? Chi è unito a Dio è santo per definizione. I primi cristiani si definivano i santi, non perché avevano l'aureola, non facevano miracoli, facevano tutti i peccati che facciamo noi, ma erano coscienti che avevano ricevuto il grande dono della santità, che è la vita di Dio. Quindi essere uniti a Dio vuol dire essere santi. Il passaggio, l'anello di collegamento è che questo Dio si è fatto uomo in Cristo e ha concretizzato il rapporto proprio nella persona di Cristo, da cui prendiamo questo brano di Vangelo molto bello, quando Gesù, volendo far capire come è legato a ciascuno di noi dal giorno del battesimo, ha usato il paragone della vite e dei tralci. Dice: io sono la vite vera, non fasulla, non una vite qualunque, io sono la vite. Chi è innestato con me, il tralcio collegato alla vite, porta frutto, frutto abbondante. Ecco, allora, il cammino cristiano parte da un dono regalato di bontà, d'amore da parte di Dio, che, notate, ci ha progettati ad uno, questo è importante, questo concetto, nessuno di noi è fotocopia di un altro, nessuno di noi è inutile, perché se Dio ha creato, ognuno di noi è indispensabile al creato. Pensatelo, quando una mamma ha nel grembo quel bimbo e deve forse decidere per qualche situazione terribile se tenerlo o non tenerlo, se Dio l'ha creato è indispensabile al creato. Bellissimo. Allora ognuno di noi pensato da Dio dall'eternità, chiamato l'esistenza, con un progetto. Dio ha un progetto su ciascuno di noi. Quale progetto? Renderci capaci di amare come ama Lui. Quindi non è neanche difficile, non è astruso, astratto. Ogni volta che facciamo un gesto d'amore nella nostra vita è un cammino verso la santità, cioè ci colleghiamo davvero col modo di vivere di Dio. Quindi è bellissimo questo aspetto, che ognuno di noi, amato da Dio, ha ricevuto il suo amore e lo può far crescere, fruttificare durante la vita. Si può anche andare contro il progetto di Dio, purtroppo. La libertà umana è capace anche di quello, non di amare, ma di fare esattamente il contrario in mille modi. Tutti i sette vizi capitali, la violenza, l'ingiustizia, tutti quelli che noi chiamiamo i peccati. Ma si può uscire dall'abbraccio di Dio che ci ha creati e che ci ama? E purtroppo sì, col peccato, ma è difficile, perché questo Padre è innamorato di noi e non vuole perderci. Nel Vangelo questa frase è ripetuta 3 volte con molta chiarezza: il Padre mi ha mandato e vuole che io non perda nessuno di quelli che mi ha dato. E quindi bellissimo sapere che la passione di Dio è che io possa essere con Lui per sempre, ognuno di noi. E il Figlio, per fare in modo che fosse possibile, ha dato la vita per noi, ci ha liberati dal peccato con il suo sangue. Noi siamo dei perdonati, proprio alla radice. Quindi amati all'inizio, perdonati dal Figlio, e poi col dono dello Spirito nel battesimo siamo uniti a Padre, Figlio e Spirito in maniera, io direi, indissolubile. Aggiungete che ci ha dato anche una mamma, bellissimo, questa mamma che ci tiene per mano e ci accompagna sempre, non ci abbandona, è una mamma seria, una mamma capace, perché Dio l'ha resa così capace di essere madre universale. A me piace pensare che la Madonna è proprio mamma anche di tutti gli uomini, tutte le donne, cioè tutto il mondo, tutte le culture, tutte le religioni, e vedrete, vedremo quando saremo in paradiso, che questa mamma sarà capace di portare al Signore tutti gli uomini e tutte le donne del mondo. Bellissimo. Adesso, andando molto al concreto, vi commento il Vangelo di stamattina, perché ci dà un aspetto concreto. Dobbiamo scendere in terra. Quando Gesù proclama questa pagina di Vangelo, attorno a Lui ci sono i più poveri della Terra Santa di allora. Gente sfiduciata. Se stiamo al Vangelo, dice, gente che piange, gente che è perseguitata, gente che è calunniata. Oh, interessante. Ognuna di queste 8 beatitudini è una sfaccettatura della vita di Cristo, perché anche Cristo si è trovato a vivere in una esperienza terrena dove l'hanno messo alla prova in tutti i modi. Non è un trionfatore, sì, è trionfato lui sulla croce, però morto in croce. E quando qui nella traduzione italiana dice beati, la parola originale è molto più bella, molto più forte, e dice: siete coraggiosi voi che piangete, perché vi fidate di Dio che vi consolerà. Siete coraggiosi voi che avete fame e sete di giustizia, che qui in terra non c'è, perché Dio vi darà questa giustizia. Quindi non sta dicendo: ma che bello che sono i poveri, che bravi, tutti i poveri. Ma no, Dio, il Vangelo non sta dicendo che la situazione di chi piange, di chi soffre, di chi è calunniato, di chi è povero è bella. Sta dicendo che è brutta, ma siccome noi la viviamo fidandoci di Dio, siamo veramente coraggiosi. Dovremmo tradurla così: fatti coraggio, vai avanti, lotta, continua a lottare tu che piangi, perché un giorno sarà addirittura Dio che ti consola. Capite che è un atto di fede, un atto di speranza. È la vita di Cristo, che si è fidato del Padre fino a morire sulla croce. Da quella fiducia esgorga la fiducia del Padre, la fedeltà del Padre che gli ha ridato vita, come farà con ciascuno di noi quando noi saremo chiamati a Lui. Allora, bellissimo questo Vangelo, se lo leggiamo come un incoraggiamento a diventare come Cristo, capaci di affrontare qualunque cosa nell'amore. E allora la Chiesa ci presenta alcune figure di persone umane come noi che in qualche maniera hanno brillato in questo fidarsi di Dio. Ma è molto bello, se voi ci fate caso, che i santi sono tutti diversi uno dall'altro. Sì, perché ognuno imita uno degli aspetti di Cristo, lo porta a evidenza Francesco d'Assisi, insomma, questo amore alla povertà, questa capacità di abbracciare il lebbroso, di accogliere il creato, ma poi ci mette anche San Pio da Pietrelcina, che passa la sua vita in un confessionale per dare la grazia alle persone. Poi ci mette Don Bosco, che educa i giovani. poi ci mette Madre Teresa che raccoglie i poveracci abbandonati per la strada, poi ci mette i martiri, poi ci mette quelli che predicano bene come San Domenico. Allora capite, sfaccettature della persona di Cristo, per cui la somma di tutti i santi finalmente comincia a farmi capire la grandezza di Cristo, che si è fatto uomo ma è pur sempre Dio. Allora, cosa vuol dire essere santo? È partire dal dono del battesimo che ci ha resi santi, cercare di vivere la nostra vita amando e fidandoci di Dio anche quando le cose non vanno come vorremmo noi, anche quando facciamo dei peccati. Io penso che tutti i santi, dal primo all'ultimo, qualche peccato l'ha fatto anche lui, perché non è la fragilità umana che fa paura al Signore, ha mandato il Figlio a morire per perdonarci tutti, dal primo all'ultimo. Gli fa paura quando invece di fidarci di lui ci fidiamo dei soldi, del piacere, del potere o di tutte le altre cose terrene che poi ci portano a fare le guerre, ad ammazzarci fra di noi come fossimo delle bestie. Allora la santità è veramente la vita quotidiana di ciascuno di noi, più o meno santi, più o meno bravi. Vedete, Dio è un papà, io direi che è una mamma, per fortuna l'ha già detto Giovanni Paolo I, quindi la posso dire anch'io. E una mamma ama i suoi figli, a prescindere da se sono perfetti, sono i suoi figli, e non toccatemeli perché mi piacciono così, li ho fatti io, li voglio così. Allora che bello che Dio guarda anche a me i miei peccati, la mia debolezza, ma continua a darmi tutti i suoi doni perché mi vuole santo. Bellissimo, mi vuole incoraggiare ad amare sempre di più ogni giorno. Risultato, ecco, il risultato ve lo dico con un termine tecnico della Chiesa: comunione dei santi. Che vuol dire? Io farei un paragone per farmi capire, perdonatemi, per vincere una partita di calcio non basta avere un giocatore bravo, ci vuole la squadra. Per vincere una gara automobilistica c'è la partenza, c'è il momento in cui si cambiano le gomme o si fa il rifornimento di carburante, il cosiddetto pit stop. Ecco, nella vita cristiana è così: parti all'inizio col dono, serbatoio pieno di santità che il Signore ti ha dato, poi ti dà 7 stazioni di servizio: battesimo, cresima, confessione, eucaristia, ecco, i 7 sacramenti, 7 stazioni di servizio a secondo delle situazioni che stai vivendo per rifornirti di amore. Ecco, è bellissimo. E la squadra siamo tutti noi. Ecco, io ho bisogno della vostra fede per aiutare la mia, e vicendevolmente dobbiamo sostenerci. Questo team, questa squadra così bella si chiama la Chiesa, che mette in comune, notate, questo è il concetto fondamentale, mette in comune la sorgente, che è Dio, ma anche tutti i gesti d'amore che facciamo. E io, per esempio, il paragone che fanno tutti i padri della Chiesa: tu sei lì nella tua cameretta che magari preghi, la tua preghiera è ricchezza per tutta la Chiesa. Tu sei in un ospedale a curare i malati, il tuo atto di carità è una ricchezza che aiuta tutta la Chiesa. Un altro si fa martire e il suo sangue è versato come Cristo, e tutti i suoi meriti sono patrimonio di tutta la Chiesa. Ecco, siamo una squadra che ha messo in comune i beni spirituali anziché i beni materiali. Bellissimo. Allora domani pregheremo e diremo, ce lo spiegherà il parroco fra poco, le cosiddette indulgenza. L'indulgenza è attingere nel patrimonio comune che da Cristo in avanti ha accumulato tanti doni d'amore e regalarli alle persone che ne hanno bisogno. Io invoco il Signore, Lui mi mette nelle mani questi doni, io indulgenza plenaria per la mia nonna che è morta. E capite che è un bene disponibile a chiunque, che viene applicato a una singola persona per dargli la pienezza dell'amore. Allora, domani completiamo questa riflessione. Oggi mi preme proprio farvi, come dire, condividere con voi questa gioia che tutti noi, parliamo di noi che siamo qui in questa chiesa stamattina, stiamo mettendo in comune la nostra fede. Il fatto che io sono qui, voi siete qui, aiuta vicendevolmente a credere nel Signore. Il fatto che insieme preghiamo, insieme cantiamo e insieme crediamo e alimentiamo la speranza nel nostro cuore è forza condivisa, comunione dei beni spirituali, comunione dei santi. Allora con questa gioia proseguiamo l'Eucaristia e rinnoviamo la prima lettura. Qui a presiedere è Cristo, l'agnello sgozzato ma ritto in piedi perché è risorto. E noi vediamo un povero prete, strumento, servitore, ma è Cristo che presiede. E se c'è Cristo, ci mettiamo anche tutti gli altri santi, ci mettiamo Maria, sempre qui presente dove c'è il corpo di suo figlio, in adorazione, che dà forza alla nostra preghiera. Ecco, la comunione dei santi si realizza in modo particolare celebrando l'Eucaristia, che adesso continuiamo con amore, pensando anche ai nostri cari che già nel Paradiso pregano per noi e ci aiutano a tenere viva la nostra fede.